Eccolo qua, pensavo di avere più tempo, mi è partito uno stacco sopra e invece stavo dicendo i lavoratori del Qatar che nella condizione in cui si trovano vanno in questo stadio, che è uno stadio per il cricket, a vedere le partite dei mondiali. Andatelo a leggere perché è un racconto molto interessante, io purtroppo non ho tempo di farlo adesso, ma a proposito di stadi c'è un altro pezzo a fianco firmato Karima Mual, perché ci sono gli stadi degli emiri in cui si gioca il mondiale, ci sono gli stadi a bordo del deserto dove gli immigrati che quegli stadi li hanno costruiti vanno a vedere le partite sui maxi schermo, e poi ci sono gli stadi dell'Afghanistan dove le donne vengono frustate in uno stadio della provincia di Logar a sud di Kabul. A pochi giorni dall'annuncio di voler applicare in maniera più rigida la Sharia si è inaugurata la barbarie. 12 persone, tra le quali 3 donne, sono state frustate in pubblico nello stadio con tanto di telespettatori dopo la condanna per furto e adulterio di un tribunale locale, un'iniziativa della quale a quanto pare era orgoglioso il governatore della provincia, visto che ha inviato centinaia di inviti per seguire in diretta la punizione pubblica andata in scena, una specie di spettacolo dell'orrore che ricorda il Colosseo dell'antica Roma, solo che qui ne sono passati di secoli, eppure l'Afghanistan oggi in mano ai talebani sembra essersi fermato in un'epoca che pensavamo di aver lasciato alle spalle. Così la prima Mual sulle colonne della Stampa, che è poi il modo di chiudere il cerchio di questo giro di titoli e di prime pagine aperto con la giornata contro la violenza alle donne. Il fatto che mi fosse partito sopra uno stacco poco fa suggeriva che il mio tempo a disposizione era decisamente scaduto, e allora questo suggerisce altrettanto che è arrivato il momento del professor Di Stefano, è arrivato il momento del giorno delle locuste, e quindi mentre carico la sigla zitto zitto posso dire meno 3, meno 2, meno 1, s'avanzi il professore, parte il giorno delle locuste. E allora, con un maglione nero come la pece e come il suo umore, un maglione nero che vuole simboleggiare il funerale del POS e la sconfitta del contribuente fedele, ecco qua il professor Andrea Di Stefano, pronto prontissimo per una nuova puntata del giorno delle locuste. Buongiorno professore. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Lo rifaccio. Oh, eccolo qua.
C'era il microfono.
C'era il microfono.
Anche il microfono faceva shopping.
È un po' grande classico della radio tutta, quella di avere un microfono che consente, attraverso l'emissione di un'onda sonora, di comunicare con i nostri ascoltatori. Un professor Di Stefano, dicevo, listato a lutto, ma che per una volta mette da parte gli argomenti della manovra, che ritroveremo poi nella seconda parte, perché dicevamo oggi c'è l'inserto di domani che si concentra sulla guerra dei chip, che è tutt'altro che una bagatella esotica, ma anzi è un temone che abbiamo più volte incrociato qui al giorno delle locuste, che oggi cogliamo l'occasione di riprendere, vero prof?
Sì, ne vale la pena, perché il scenario, appunto l'inserto, il supplemento di domani dà un quadro direi molto ampio e interessante di quello che sta accadendo rispetto ai semiconduttori. Ne abbiamo parlato, siamo partiti parlando della crisi dei semiconduttori durante il Covid, quando appunto c'era una situazione critica, uno shortage e quindi una domanda di semiconduttori che non veniva assolutamente assolta dagli operatori principali, in particolare dai paesi asiatici, dove negli ultimi 30-40 anni, forse anche 50, è stata trasferita la produzione fisica. E ora si fa i conti appunto con una battaglia che sembra una battaglia strategica, che non è solo sui semiconduttori, ma questa forse è la più evidente, e cioè gli Stati Uniti, che hanno deciso con un ordine esecutivo del presidente Biden di investire più di 50 miliardi di dollari pubblici per la costruzione di fabbriche di semiconduttori direttamente negli Stati Uniti, e hanno fatto un'alleanza con Corea del Sud, Giappone e Taiwan per contrastare la Cina. In mezzo c'è, come al solito, c'è l'Europa, che ha varato l'European Chips Act, una misura che in 10 anni dovrebbe portare 43 miliardi di euro di investimenti nella produzione di chip, ma che è palesemente in grave ritardo rispetto alla battaglia che si sta giocando tra appunto gli Stati Uniti e la Cina in particolare.
Sono le 8:24 minuti, ne approfitto subito per lanciare qui e ora il quiz odierno del giorno delle locuste, che avevamo abbandonato ai noi per qualche puntata. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, quello che il professor Di Stefano oggi vuole sapere da voi è il titolo di un celebre telefilm che andava in onda una trentina di anni fa e che raccontava un gruppo di ragazzi di una classe di informatica. Quello che vogliamo sapere, lo ripeto, il titolo di un famoso telefilm che andava in onda una trentina di anni fa e che raccontava un gruppo di ragazzi di una classe di informatica. Ma intanto, ma è vero che si dimette Zuckerberg? Cioè, come a Open che dicono che va via Mentana e arriva Franco Bechis?
Forse non così solido, perché questo sembra che sia già confermato.
Evviva!
Che arriva Bechis, no? È il salto.
Arriva Julian Maxi, Bechis a Open.
Beh, anche un bel un salto ancora più forse significativo di quello di Julian Maxi, perché Bechis da Verità e Affari, che chiude e passa solo all'online, a Open, che è la creatura di Mentana. Quindi è abbastanza... è vero che Bechis è, come dire, notoriamente molto eclettico, però il passaggio mi sembra abbastanza rilevante.
E al posto di Zuckerberg chi arriva invece?
No, non si sa nulla.
È un'indiscrezione,
non c'è ancora una conferma, ma
Elon Musk pure lì prende tutto.
No, è un'indiscrezione che ha trovato una conferma abbastanza solida. Zuckerberg sarebbe deluso e depresso per l'andamento estremamente negativo della sua avventura con Meta, e quindi nel 2023 potrebbe lasciare il ruolo di amministratore delegato di Meta, rimanendo però ovviamente uno dei principali azionisti di tutto il gruppo, che, come noto, oltre a Facebook ha anche Instagram e WhatsApp.
Lo sgonfiamento della bolla post-Covid va a incrociarsi con la crisi più o meno violenta dei social tradizionali, e chi invece sembra emergere come player trionfante, beh, quello dove è scatenato il capitano, TikTok.
Sì, TikTok, lo dicevamo già settimana scorsa, adesso c'è anche un primo saldo del disastro delle imprese high-tech, dello sgonfiamento della bolla delle imprese high-tech, in particolare di social network, ma anche di piattaforme e-commerce legata al Covid. Complessivamente dall'inizio dell'anno sono 121.413 posti di lavoro che sono stati tagliati nella Silicon Valley da appunto le imprese tecnologiche, 25.570 nel solo mese di novembre. Questo è lo sgonfiamento che ha anche queste ripercussioni pesantissime occupazionali. TikTok è l'unico in controtendenza, ha annunciato di voler raddoppiare il suo personale in California, anche se come noto TikTok rischia sempre di finire sotto le scure di sanzioni da parte delle amministrazioni americane, perché è appunto una realtà controllata da una società cinese, e già in passato è stata accusata di trasferire informazioni in modo indebito in Cina, e quindi da questo punto di vista rimane aleggia sempre il rischio appunto che questa crescita inarrestabile del social network, che non è più quello dei balletti ma è diventata una cosa molto più seria, e soprattutto senza le componenti come dire di polemiche che ha caratterizzato la crescita di Facebook e di Twitter.
Naturalmente ripartiremo tra poco nella seconda parte del giorno delle locuste dal puff della bolla dei Bitcoin, dall'effetto domino prodotto dal crollo di FTX, ma intanto rilancio il quiz odierno del giorno delle locuste. Vogliamo sapere
già un sacco di risposte.
Ah, ci sono già un sacco di risposte?
Sì, almeno.
Allora, volevamo sapere qual è il titolo di un celebre telefilm che andava in una trentina di anni fa e che raccontava le vicende di una classe di informatica che si occupava di semiconduttori. E la risposta che sono arrivate?
Sono tutti i ragazzi della terza chip.
Bravissimi, i ragazzi della terza chip, risposta esatta. Chi
direi
è il primo? Chi vince?
Allora, guardando gli orari, direi che dovrebbe essere Diego.
Bravo.
Diego è arrivato alle 8:25. E la raffica degli altri alle 8:26.
Bravissimo, giusti, bravissimo, ma Diego, no. Ma bravi tutti. Noi dobbiamo andare a chiudere, però, perché sta arrivando il GR delle 8:30. Solamente una cosa: sono i 40 anni di carriera di Cristina D'Avena. Con cosa vogliamo ripartire? Con Pollon Pollon combina guai, Occhi di gatto, I Puffi, Mila e Shiro? Scelga lei.
I Puffi.
I Puffi, perfetto. Un po' più Puffi.
Ma cioè, mi fai un elenco, non ne conosco neanche una.
Trattiamo in onda, linea GR, anzi fuori onda. Devo dire proprio bravo al professor Di Stefano, che ha avuto l'attenzione e la sensibilità di dedicare la riapertura del giorno delle locuste ai 40 anni di carriera di Cristina D'Avena, che cadono proprio oggi. Mila e Shiro, due cuori nella...
Non lo so.
Ma come non lo sa? L'ha appena cantato Mila
ma
e Shiro.
Ma l'ha cantato?
No, non l'ha cantato lei, l'ha cantato la canzone.
La canzone.
Mila e Shiro, due cuori. Non vada su Google.
No, non
ascolti.
Su Google, stavo riguardando la scaletta per tagliarlo.
Senta. Eh no, l'ha detto prima. Due cuori nella palla.
Nella pallavolo.
Nella pallavolo, oh bravo. Alla fine il ballottaggio l'hanno vinto Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo, ma sono arrivate nel frattempo un sacco di richieste, un sacco di voti, anche se non li avevamo richiesti. Chi voleva Pollon, chi voleva Occhi di gatto, chi voleva Doraemon, chi voleva i Puffi, insomma ognuno voleva la sua. Approfittiamone per ripassare un attimo il repertorio di Cristina D'Avena. Pollon cosa combinava?
Ah, non lo so.
faccio un ragionamento. Pollon combina.
Faceva pasticci.
Quasi.
Non lo so. Faceva
un sinonimo. Quasi sinonimo.
Disastri, pasticci.
Dai, combina gu.
Guai.
Guai. Pollon combinava guai, mentre Doraemon era un gatto. Che tipo di gatto era Doraemon?
Un gatto dispettoso?
Pensa alla fantascienza, un gatto...
Ma io la fantascienza siamo come io e il calcio.
Vabbè, per un gatto
spaziale.
Spaziale, molto bene. Mentre invece, quanto puffavano su per giù i puffi?
Molto, puffavano molto.
Molto che, come dire, a Pufflandia significa due mele e...
Non lo so.
E poco?
Non lo so.
Poco più, va bene. Vabbè, la portavo sul piano dei conti, dei
capito,
numeri. Dovrebbe essere il suo terreno.
Ma che è il mio terreno? I puffi? Ma non lo so.
Le mele, la sostenibilità, sì. La Valtellina.
Certo,
è tutto il repertorio
mele,
suo,
sì,
quello.
La Val di Nonna.
Appunto, infatti. Vabbè, facevi Bitcoin?
Direi sì.
Forse perché... c'è un pezzo sui Bitcoin di Cristina D'Avena.
Ah, sì, bene. Recuperalo. Sì, Bitcoin perché questa settimana ovviamente è proseguito l'effetto domino del crack della piattaforma FTX, sono moltissime le realtà che o hanno dichiarato bancarotta o sono sull'orlo della bancarotta, complessivamente sono almeno una decina le aziende in difficoltà e il clima negativo serpeggia su tutto il mercato, perché basti considerare che Coinbase, che non è una piattaforma ma è una società di scambio di trading con tanto di regolamentazione della SEC quotata eccetera, ha visto i valori delle sue obbligazioni scendere a metà, al 50% del valore nominale, questo per effetto proprio della crisi, non tanto della preoccupazione sulla liquidità di Coinbase, che anche secondo la SEC sarebbe assolutamente certificata. In questo panorama si è rifatto vivo Changpeng Zhao, che è l'amministratore.
Veramente? Si è fatto vivo Changpeng Zhao?
Sì, che è l'amministratore di Binance, che è la piattaforma alternativa a FTX, e forse molti sostengono quello che ha prodotto di fatto il precipitare del fallimento. In un'intervista a Bloomberg ha detto di voler raccogliere $1 miliardo per andare in soccorso di quelli che sono in difficoltà, degli asset in difficoltà, e quindi sostanzialmente per evitare che il meccanismo di contagio si possa estendere, anche se è bene sottolineare che il valore del Bitcoin è fermo intorno ai $16,000, quindi sulla soglia di $16,000, e con lo tsunami che si è abbattuto sul settore molti pensavano a un crollo delle quotazioni, invece per ora le cifre, i valori appunto della principale fra le criptovalute sono rimasti abbastanza stabili.
Mentre lei parlava di Bitcoin, visto che oggi è il Black Friday, io stavo controllando il mio carrello di Amazon dove avevo messo lì due cose e per vedere l'effetto Black Friday. Cioè avevo il cofanetto deluxe di Sign of the Times di Prince, era 127 euro, è aumentato a 141 con il Black Friday, e poi c'avevo il supporto per chitarra, questo mi è diminuito da 11,86 euro a 11,79, 7 centesimi di sconto, quindi tendenzialmente lo prenderai al volo prima che mi scappi via. Lei cosa dice?
Non so,
non lo sa. Vabbè.
No, non sono.
Okay. Senti, invece,
non confido molto in queste operazioni.
Invece, secondo me, sa se Changpeng Zhao si è fatto vivo anche per sostenere il tetto al prezzo del gas.
No, non si è fatto
non
vivo.
Si è fatto vivo.
Bisogna dire che durante la crisi. Più di un operatore, soprattutto quelli speculativi, ha proposto di utilizzare le cripto per le transazioni di gas, con esiti sicuramente non particolarmente positivi. Quello che è successo è che ieri è sostanzialmente completamente saltata l'intesa sul price cap, dopo che è emerso che l'ipotesi di accordo che è stata presentata ai ministri dell'energia, un meccanismo di correzione che in realtà, invece che correggere, fa aumentare i prezzi, che è quello che è accaduto nell'ultima settimana appena si sono diffuse i particolari. In pratica il meccanismo si attiverebbe dopo che per 2 settimane il prezzo del TTF di Amsterdam superi i 275 euro per megawattora, e quindi sostanzialmente una situazione che non si è mai manifestata e che tutti considererebbero da crack delle economie europee. Quindi di fronte a queste ipotesi, scontro tra i ministri, rinvio a dicembre, al 13 dicembre, rispetto a questa ipotesi di price cap, che secondo me a questo punto potrebbe addirittura essere archiviata perché non praticabile, perché al TTF il solo annuncio di questa ipotesi ha fatto salire i prezzi oltre i 125 euro a megawattora per i contratti del primo e secondo trimestre del prossimo anno.
Tuonava lei ieri sera già al GR su questo argomento, mentre invece si festeggiava alla borsa di Amsterdam. Intanto però ci dice il professore che stanno crescendo gli allarmi sul rischio connesso ai debiti.
Sì, perché Standard & Poor's ha aggiornato la classifica, i valori complessivi delle posizioni debitorie, e siamo al 349% in rapporto al PIL mondiale. Nel 2007 eravamo al 278%, c'è una forte crescita delle posizioni debitorie, e la crescita è stata guidata, e non era poteva essere diversamente, dagli stati, che sono passati da 58% a 102%, questo per effetto soprattutto degli interventi, delle misure messe in campo durante la crisi pandemica. Le famiglie sono abbastanza stabili al 64%, così come le banche e le società finanziarie, e invece anche una crescita rilevante delle aziende non finanziarie dal 75% al 98%. Questa crescita è imputabile in particolare ad alcuni comparti, e infatti c'è e sono timori in particolare per le società cinesi.
Sono le 8:49 minuti, quasi 50, e parafrasando Cristina D'Avena posso dire Ale e Andrea, due cuori nella pallacanestro riuniti qui al giorno delle locuste. Diamo il benvenuto al professor Alessandro Santoro, che immagino ci riporterà nei territori della manovra, quella manovra che, come dicevamo, è già stata ribattezzata Vorrei ma non posso. Buongiorno professor Alessandro Santoro.
Buongiorno a voi.
Adesso la manovra, ma a proposito di pallacanestro mi faccio fare una postilla.
Bacchi, attenzione a quello che dice.
No, è una cosa neutra, non si preoccupi. No, facevo riferimento invece a quanto scrive il giornale questa mattina, che è l'unico quotidiano che in prima pagina mette Banchero ha detto sì al Little Basket, regalo di Natale della stella NBA. Non l'avevo citato in rassegna stampa, mi pareva giusto farlo ora, visto che non c'era niente di cui preoccuparsi.
Sì, sì, dopodiché questa storia di Banchero, voglio dire, quando arriva, arriva, insomma, sì. Mettiamola, di cruciarci e anche di rompergli le scatole.
È un po' come la pioggia, cioè quando arriva, arriva, è inutile che stiamo lì la siccità. Tutte
da 20 anni, voglio dire, di tempo ne ha.
Appunto. Professor Santoro, dicevo...
Adesso che è pubblicata la manovra possiamo, come dire, incominciare a tirar fuori qualche elemento più certo, non solo le indiscrezioni. Di ieri l'ultimissima copertina molto interessante del salta l'obbligatorietà all'utilizzo dei POS sotto i 30 euro, che mi sembra fosse tra l'altro un impegno preso all'interno dei target del PNRR, se non vado errato.
Ecco, mi raccomando, non sia prevedibile, vergogna, l'evasione, ci stupisca, ci sorprenda.
Ma sì, in realtà è una manovra furba, nel senso che depotenzia una cosa che era già nel PNRR, che è già stata verificata, diciamo, era un target di giugno, però senza formalmente violarlo. Sostanzialmente, anziché intervenire sulla norma che prevedeva le sanzioni, intervengono sulla norma che prevedeva l'obbligo, che non era oggetto, diciamo così, di impegni nel PNRR, e in quella norma dicono che sotto i 30 euro non c'è l'obbligo, e conseguentemente non c'è l'obbligo, se non c'è l'obbligo di accettare il pagamento elettronico, non c'è neppure la sanzione. Però formalmente non cancellano la norma che era stata messa per adempiere al PNRR. Non so se è chiaro.
No, è chiarissimo, e ricordiamo tra l'altro che nel PNRR non c'è neanche la norma che renda obbligatorio entrare in quel negozio se non ti accettano il POS sotto i 30 euro. Puoi andare anche da un'altra parte.
Assolutamente, assolutamente. Sì, diciamo, si sta configurando, sta uscendo un po' dalla nebbia, che peraltro insomma c'è sempre, non è che sia solo di quest'anno, il testo del disegno di legge. Per quanto riguarda, diciamo, la parte fiscale, direi che i pezzi forti sono, come è stato già detto più volte, l'estensione della flat tax per autonomi e imprenditori individuali con un volume di ricavi fino a 85.000 euro, prima era 65.000 euro, che quindi potranno avere anche loro un'imposta sostitutiva del 15%, sostitutiva di tutte le altre imposte dirette e IVA, e poi anche questo nuovo regime di flat tax cosiddetto incrementale, che di nuovo riguarda solo i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, quelli che non possono accedere al regime forfettario, perché il regime forfettario ha altre caratteristiche oltre al limite di fatturato, e che pagheranno un'imposta sostitutiva sulla differenza tra i redditi dichiarati e quelli dichiarati nel triennio precedente. Quindi due misure in parte annunciate, anche se molto diverse da quelle annunciate, perché la flat tax incrementale originariamente doveva essere per tutti, quindi anche per i dipendenti, mentre evidentemente non è così. E due misure che diciamo sono in continuità, soprattutto la prima, con le politiche fiscali del governo Conte 1, e invece mi sembra in discontinuità abbastanza netta con quelle del governo precedente, per quanto si facciano diversi accostamenti tra le politiche appunto annunciate, le prime, insomma, politiche del governo Meloni e quelle del governo Draghi. Io vorrei ricordare, per quanto riguarda il fisco, ai distratti, che un anno fa veniva approvato dal governo Draghi un disegno di legge di riforma dell'IRPEF che avrebbe previsto, se portato a termine, il riassorbimento, quindi il superamento di tutti i regimi agevolativi, compreso il regime forfettario. E la cosa curiosa fu che questo, che si stava dentro, diciamo, quel principio duale di cui ogni tanto abbiamo parlato, fu votato da tutta la maggioranza di allora, compresa la Lega e il Movimento 5 Stelle, quando poi, dopo l'approvazione in governo in Consiglio dei Ministri, bisognava passare all'attuazione, allora Lega e 5 Stelle si resero conto che il regime forfettario veniva messo in discussione, e quella fu una delle ragioni per cui poi fecero sostanzialmente saltare la delega, o comunque inserirono delle modifiche tali da stravolgerla completamente.
Professor Santoro, mi scusi, siccome siamo già in chiusura, abbiamo pochi secondi, mi permetta una domanda. Siccome a me sono piaciute molto le mance della Santanchè, lei che è economista, ci può spiegare come si può stimare l'imponibile delle monete lasciate nel piattino sul tavolo a fine cena?
Allora, io la relazione tecnica non l'ho ancora vista.
Non l'ho ancora vista.
I miei due sense sono che diranno che per prudenza non si ascrivono effetti finanziari a questa norma. Okay. Vedrà che funerà così. Di solito quando non si sa che pesci pigliare, perché il politico chiede una norma che veramente non sta da nessuna parte, la via di salvezza è dire per prudenza non si ascrivono effetti finanziari, che comunque non potranno che essere positivi.
È stato chiarissimo.
Torneremo la settimana prossima ancora sulla manovra.
Grazie professor Santoro, la salutiamo perché siamo veramente in chiusura. Buona giornata, non si sa che pesci pigliare. Consigli lei un pesce da prendere per il weekend? Che pesce prenderebbe?
Non saprei.
Vabbè, uno, lei lo cucina il pesce. Un branzino, perfetto. Professor Di Stefano, ci vediamo venerdì prossimo con il giorno della Cura. Saluti gli ascoltatori.
Saluti e buon fine settimana agli ascoltatori.
Buon fine settimana, tra poco Prisma. Grazie a tutti, buon weekend, ci sentiamo tra 7 giorni.